La promulgazione della pace universale. Capitolo 7. 20 maggio 1912. Incontro per il suffragio delle donne. Tempio Metropolitano, 7th Avenue e 14th Street, New York. Appunti di Esther Foster. Oggi l'umanità deve affrontare questioni della massima importanza, questioni peculiari di questo secolo radioso. Nei secoli precedenti esse non erano neppure menzionate. Poiché questo è il secolo dell'illuminazione, il secolo dell'umanità, il secolo dei doni divini, queste questioni sono presentate perché l'opinione pubblica si esprima e se ne discuta in tutti i paesi del mondo per trovarne la soluzione. Una di queste riguarda i diritti della donna e la sua parità con l'uomo. In ere passate si riteneva che non vi fosse parità fra la donna e l'uomo, cioè la donna era reputata inferiore all'uomo, anche dal punto di vista anatomico e creativo. La donna era considerata inferiore soprattutto per l'intelligenza, ed era universalmente accettata l'idea che non le fosse lecito entrare nell'arena degli affari importanti. In alcuni paesi, gli uomini giungevano al punto da credere e insegnare che la donna appartiene a una sfera inferiore a quella umana. Ma in questo secolo, che è il secolo della luce e della rivelazione dei misteri, Dio sta dimostrando con soddisfazione dell'umanità che tutto ciò è ignoranza ed errore. Anzi, è chiaramente dimostrato che uomini e donne, in quanto parti di un'umanità composita, sono coiguali, e che non è ammissibile alcuna differenza di giudizio, perché tutti sono esseri umani. Le condizioni dei secoli passati erano dovute alla mancanza di opportunità per la donna, che veniva privata del diritto e del privilegio dell'educazione, e lasciata nella sua condizione di immaturità. Naturalmente, la donna non poteva progredire e di fatto non ha progredito. In realtà Dio ha creato tutti gli esseri umani e al suo cospetto non v'è distinzione fra maschi e femmine. Colui il cui cuore è puro, quegli è ben accetto ai suoi occhi, sia egli uomo o donna. Dio non chiede, sei donna o uomo? Giudica le azioni. Se esse sono accettabili alla soglia del glorioso, uomo o donna sono parimenti apprezzati e ricompensati. Inoltre, l'educazione della donna è più necessaria e più importante di quella dell'uomo, perché la donna forma il bambino fin dall'infanzia. Se ella è insufficiente e imperfetta, anche il bambino è necessariamente insufficiente. Perciò, l'imperfezione della donna implica una condizione di imperfezione per l'intera umanità, perché è la madre che alleva, nutre e guida la crescita del bambino. Non è una funzione del padre. Se l'educatore è incompetente, l'educando sarà altrettanto carente. È cosa evidente e incontrovertibile. Potrebbe lo studente essere brillante e raffinato se l'insegnante è illetterato e ignorante? Le madri sono le prime educatrici del genere umano. Se sono imperfette, è un guaio per la condizione e il futuro della razza. Ancora, nella storia è chiaramente dimostrato che là dove le donne non hanno partecipato alle transizioni umane, non sono mai stati conseguiti risultati completi e perfetti. D'altro canto, ogni rilevante impresa del mondo umano alla quale le donne hanno partecipato ha acquistato importanza. Questo è storicamente vero e inconfutabile anche nella religione. Gesù Cristo aveva 12 discepoli, e fra i suoi seguaci c'era una donna conosciuta col nome di Maria Maddalena. Giuda Iscariota divenne traditore e ipocrita, e dopo la crocifissione gli 11 discepoli rimasti erano indecisi e titubanti. Dalle prove contenute nel Vangelo, è certo che la persona che li confortò e restituì loro la fede fu Maria Maddalena. Il mondo dell'umanità consiste di due parti, maschio e femmina. L'una è il complemento dell'altra. Perciò, se una parte è difettosa, anche l'altra è inevitabilmente incompleta ed è impossibile conseguire la perfezione. Nel corpo umano vi sono la mano destra e la sinistra, uguali da un punto di vista funzionale nelle prestazioni e nella gestione. Se una delle due è difettosa, è naturale che il difetto si estenda anche all'altra, coinvolgendo l'integrità dell'intero organismo, perché se entrambe le parti non sono perfette, il risultato non è normale. Se diciamo che una mano è difettosa, dimostriamo che anche l'altra è inetta e incapace. Chi abbia una sola mano non ottiene risultati completi. Come i risultati fisici sono completi quando si abbiano entrambe le mani, così uomini e donne, le due parti della società, devono essere perfetti. Non è naturale che uno dei due rimanga immaturo. Finché entrambi non saranno perfetti, il mondo umano non otterrà la felicità. Il più importante problema del giorno è la pace e l'arbitrato internazionale. E non può esservi pace universale senza suffragio universale. I fanciulli sono educati dalle donne. Le madri sopportano le difficoltà e le ansietà dell'allevamento dei figli. Subiscono il travaglio della loro nascita e della loro educazione. Perciò è assai difficile che esse mandino sui campi di battaglia coloro sui quali hanno profuso tanto amore e sollecitudine. Pensate a un figlio che una madre amorosa ha allevato ed educato per 20 anni. Quante notti trascorse senza sonno e senza riposo, quanti giorni di ansietà. Avendolo guidato fra pericoli e difficoltà fino alla maturità, quale angoscia per lei sacrificarlo su un campo di battaglia. Perciò le madri non approveranno una guerra e non ne saranno contente. Così avverrà che quando le donne parteciperanno completamente e alla pari alle transizioni del mondo, quando entreranno fiduciose e capaci nella grande arena della legge e della politica, la guerra cesserà, perché le donne le saranno d'ostacolo e d'impedimento. Questo è vero e indubbio. Taluni hanno obiettato che la donna non è altrettanto capace quanto l'uomo e che è difettosa per creazione. Questa è pura immaginazione. La differenza di capacità fra l'uomo e la donna è totalmente dovuta alle opportunità e all'educazione. Finora alla donna sono stati negati il diritto e il privilegio di un pari sviluppo. Se le fossero concesse pari opportunità, non c'è dubbio che ella sarebbe pari all'uomo. La storia lo dimostrerà. Nelle epoche passate, alcune donne famose hanno conseguito eminenza negli affari delle nazioni e hanno superato i risultati degli uomini. Fra loro vi sono Zenobia, regina d'Oriente, con capitale a Palmira. Anche oggi il sito di quella città attesta la sua grandezza, la sua abilità e la sua sovranità, perché i viaggiatori vi trovano rovine di palazzi e fortificazioni della massima forza e solidità, eretti da questa notevole donna nel III secolo d.C. Ella era la moglie del governatore generale di Atene. Dopo la morte del marito, assunse il controllo del governo al suo posto e governò la provincia con massima efficienza. In seguito conquistò la Siria, soggiogò l'Egitto e fondò uno straordinario regno con sagacia e precisione politica. L'impero romano mandò contro di lei un grande esercito. Quando questo esercito, ammantato di splendore marziale, giunse in Siria, Zenobia scese di persona sul campo di battaglia a capo delle sue forze. Il giorno della battaglia si abbigliò in vesti regali, si pose in capo una corona e cavalcò con la spada in pugno contro le legioni nemiche. L'esercito romano fu sconfitto dal suo coraggio e dalla sua strategia militare e messo in rotta a tal punto che non riuscì a organizzare la ritirata. Il governo di Roma tenne una consultazione, dicendo: «Qualunque comandante invieremo, non potremo batterla». Perciò l'imperatore Aureliano in persona deve andare a capo delle legioni di Roma contro Zenobia. Aureliano marciò verso la Siria con 200.000 uomini. L'esercito di Zenobia era di dimensioni molto inferiori. I romani la assediarono a Palmira per 2 anni senza successo. Infine, Aureliano riuscì a tagliare le vie di rifornimento della città e così ella e il suo popolo furono costretti ad arrendersi per fame. Non fu sconfitta in battaglia. Aureliano la portò prigioniera a Roma. Il giorno del suo ingresso nella città, egli organizzò un corteo trionfale. Prima gli elefanti, poi leoni, tigri, uccelli, scimmie e dopo le scimmie Zenobia, una corona sulla testa e una catena d'oro al collo. Con regale dignità e incurante dell'umiliazione, guardando a destra e a sinistra, disse: «In verità mi glorio di essere una donna e di aver resistito all'impero romano». In quei tempi il dominio di Roma occupava la metà delle terre conosciute. «E questa catena al collo non è un segno di umiliazione, ma di glorificazione. È un simbolo della mia forza e non della mia sconfitta». Un'altra donna della storia è Caterina I, moglie di Pietro il Grande. La Russia e la Turchia erano in guerra. Muhammad Pascià, comandante delle forze turche, aveva sconfitto Pietro ed era sul punto di espugnare San Pietroburgo. I russi si trovavano in una posizione molto critica. Caterina, moglie di Pietro, disse: «Sistemerò io le cose». Ebbe un colloquio con Muhammad Pascià. Negoziò un trattato di pace e lo convinse a ritirarsi, salvando il marito e la nazione. Fu una grande vittoria. Ella fu poi incoronata imperatrice di Russia e governò con saggezza fino alla morte. La scoperta dell'America da parte di Colombo avvenne durante il regno di Isabella di Spagna, alla cui intelligenza e alla cui assistenza è soprattutto dovuta questa memorabile conquista. In breve, molte notevoli donne sono apparse nella storia del mondo, ma non è necessario parlarne oltre. Oggi, fra i Bahai della Persia, vi sono molte donne che suscitano orgoglio e invidia fra gli uomini. Esse sono dotate di tutte le virtù e le eccellenze del genere umano. Sono eloquenti, sono poetesse e studiose e incarnano la quintessenza dell'umiltà. Per abilità e acume politico, sono riuscite a eguagliare gli uomini e a competere con loro. Hanno consacrato la vita e rinunciato ai propri beni nel martirio per amore dell'umanità, e le tracce della loro gloria dureranno per sempre. Le pagine della storia persiana sono illuminate dalla vita e dagli annali di queste donne. In breve, lo scopo è questo. Se verrà educata bene, e se le saranno concessi i suoi diritti, la donna conseguirà la capacità di ottenere meravigliosi risultati e si dimostrerà pari all'uomo. Ella è la collaboratrice dell'uomo, il suo complemento, la sua compagna. Entrambi sono esseri umani, entrambi sono dotati delle potenzialità dell'intelligenza e incarnano le virtù dell'umanità. In tutti i poteri e le funzioni umane, essi sono compagni ed eguali. In questo momento, nell'ambito delle attività, la donna non manifesta le sue prerogative innate per mancanza di istruzione e di opportunità. Senza dubbio, l'educazione la renderà pari agli uomini. Pensate al regno animale, nel quale non è visibile alcuna distinzione fra maschi e femmine. Essi hanno pari poteri e privilegi. Fra gli uccelli dell'aria non si vede alcuna distinzione. I loro poteri sono uguali. Essi abitano assieme in completa unità e in un reciproco riconoscimento di diritti. Non dovrebbe anche fra noi vigere la stessa uguaglianza? La sua assenza non è degna dell'umanità. Abdul Baha.